Questa mattina vogliamo parlare di un argomento importantissimo. E questo perché, casomai non l'aveste scoperto, Dio ha fatto un annuncio sul giornale e ha detto: cercasi persone deboli, persone ignobili, persone pazze, persone che non sono, senza identità, perché io voglio dargli una vera identità. Quindi scopriremo brevemente questa mattina, anzi lo voglio leggere questo versetto perché è bello ogni tanto ricordarlo. Io all'inizio della fede pensavo che Dio mi aveva scelto perché ero più intelligente degli altri, e poi ho dovuto fare i conti con la mia intelligenza. Ho dovuto fare i conti con la mia mente e ho visto che tutta quella intelligenza, tutta quella nobiltà, tutta quella potenza che mi sentivo in realtà non era reale. Ecco perché l'Apostolo Paolo ce lo ricorda questa mattina in Prima Corinzi capitolo 1 verso 25 e dice: infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono tra di voi molti sapienti, potremmo aggiungere, o se ce n'erano, hanno dovuto capire che la sapienza umana è pazzia. Se uno, dicevamo ieri, vuole diventare savio, diventi pazzo. Non ci sono molti sapienti tra di voi secondo il punto di vista umano, né molti potenti. Se qualcuno di voi era potente, di una potenza, di un'energia non pulita, ha dovuto scoprire la propria fragilità. Né molti nobili, qualcuno di voi forse discende da qualche casta particolare, tante volte ci sono gli orgogli razziali, eccetera, eccetera, questa nobiltà di tipo umano ha dovuto cedere il passo alla nobiltà di diventare membri della famiglia reale, sacerdoti e re. Quindi se qualcuno era nobile ha dovuto perdere la nobiltà, se qualcuno era sapiente ha dovuto perdere la sapienza. Ecco perché tra di voi non ci sono persone che possono avere questa realtà come vanto personale. Infatti dice che Dio ha scelto le cose pazze e anche le cose psichiatre del mondo per svergognare i sapienti. E questo è un concetto difficile. Tante volte noi ci avviciniamo alla sapienza umana, alla scienza in maniera sbagliata. Certamente Dio non vuole che ci gloriamo, Lui non sa farsene della nostra sapienza, non sa cosa farsene, immaginiamoci della nostra ignoranza ancora. Però il concetto è che non è dalla sapienza umana che possiamo trovare una vera rivelazione, e fino a che io non ho sottomesso la mia cultura, la mia sapienza alla parola di Dio, è stato un dramma nella mia vita. Come dicevo in questi giorni, io leggevo la Bibbia secondo i miei parametri: questo mi piace, questo non mi piace, questo è anacronistico, questo forse Dio ha sbagliato, questo... Ho dovuto poi dire: Signore, la tua parola è verità. Sono io bugiardo, sono io, e quindi tutta la mia scienza non mi ha aiutato, perché l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le disprezzate, anzi, le cose che non sono. Quindi quando tu ti senti una cosa inutile o gli altri ti considerano una cosa inutile, sei privilegiato perché Dio sceglie le cose inutili. Ma quello che è importante capire è che le sceglie non perché poi si possano gloriare dell'inutilità, perché Lui ci dà il valore, Lui ci dà l'identità, Lui ci dà un'eredità. E allora, se guardiamo sempre la fragilità umana, se guardiamo la debolezza umana, è una parte della verità. Poi dobbiamo imparare a scoprire quell'opera meravigliosa di cui abbiamo parlato questi giorni, che ci permette di esprimere gradualmente, attraverso un rinnovamento mentale, la vita di Cristo. Quindi questo concetto è che Dio ha scelto i fragili, i deboli, gli ansiosi. E se tu non ti sei accorto di essere ansioso prima di convertirti, se tu avevi costruito, e ora lo vedremo assieme parlando dell'ansia e della paura, avevi costruito delle difese così forti del tuo io da sentirti sicuro, forte, e poi sei andato al Signore, da lì hai dovuto cominciare a scoprire la tua fragilità. Ci sono invece quelli che hanno fatto già un percorso di crisi forte, venendo dal mondo della tossicodipendenza o da altre problematiche gravi, per cui in qualche modo poi, per certi versi, si trovano avvantaggiati. Dici, come avvantaggiati? Avvantaggiati perché hanno meno fiducia nelle capacità umane, mentre noi, ancora forti della nostra capacità di controllare, controllarci, tante volte siamo svantaggiati. Vi dicevo in questi giorni, come lo sono stato io, perché sentendomi una persona che al di là di Cristo pensava di poter affrontare le situazioni, Dio mi ha dovuto portare a un peggioramento graduale, post conversione, proprio per farmi vedere che i miei meccanismi di difesa, cioè le modalità con cui io avevo cercato di ignorare la mia carica negativa, la mia aggressività, la mia violenza, non erano stati capaci, come in nessun altro, di determinare un cambiamento profondo. Avevo imparato, per quanto possibile, a bleffare con me stesso, a bleffare con gli altri, ad essere come gli altri mi volevano, ma non pur di salvarne alcuni, pur di non sentirmi a disagio. Allora diventavo un trasformista. E questa mattina ho fatto questo preambolo mentre ci accingiamo a parlare dei disturbi d'ansia per farvi capire che è strana una persona che non ha ansia. È al contrario. È strana una persona che non si accorge di quella paura profonda che è caratteristica dell'essere umano, di quella angoscia di separazione che Gesù ha dovuto gridare sulla croce identificandosi con te, una sindrome da abbandono. È lì, lama sabachthani, questo senso di abbandono, questo urlo di dolore, come l'urlo di Munch, non so se ricordate questo pittore, esprime proprio l'intimo, il profondo della natura umana. Quindi ci sarà un momento della tua vita, al di là di quelli che possono essere stati dei traumi particolari, delle esperienze negative, eccetera, eccetera, ma anche se dovessi vivere in una famiglia senza traumi, con genitori ideali, frequentare la scuola ideale, avere amici ideali, la tua paura fa parte di un'eredità ancestrale, fa parte di qualche cosa che in Adamo, nostro progenitore, abbiamo ricevuto. Quindi non ti spaventare se un certo momento della tua vita, o avanti Cristo o dopo Cristo, tu debba scoprire questa angoscia profonda, questa solitudine profonda, questo dolore immenso che, pur se sei cresciuto intellettualmente, ti vede ancora come una bambina, un bambino smarrito, impaurito, solo, incavolato, e che ha bisogno di scoprire questo progetto dove questo imprinting, questa impronta forte dell'essere figli di Adamo in qualche modo venga trasformata dallo scoprire, prima dal diventare, a quelli che lo hanno ricevuto ha dato il diritto di diventare figli, e poi di esprimere quindi attraverso un rinnovamento questa nuova vita meravigliosa. Ora prendo uno schema, sennò la mia tendenza è predicare. L'ansia, questa strana emozione, fa parte, dicevo, del vissuto più profondo di ogni essere umano. La paura fa parte di questo vissuto e accennavo ieri, la differenza è poi nella modalità di elaborarla. Ma di fondo l'energia più forte a livello umano è quella causata da questa dimensione di paura. E comprendete bene che l'uomo, abituato a una dimensione di eternità, dove non esisteva il precario, dove non c'erano leggi della fisica, non c'era l'entropia, dove non c'era possibilità di distruggersi, viveva ovviamente un'armonia meravigliosa. Ma quando è finito nella realtà visibile, quando ha scelto di morire, ha scelto di diventare Dio, in qualche modo ha cominciato a vivere estraniato da questa dimensione e quindi con tutte le conseguenze di vivere in una realtà precaria, in una realtà dove le leggi gravitazionali, se non stai attento, ti uccidono, perché basta che ti sporgi un po' più dalla finestra, non c'è bisogno che ti spinga il diavolo, direttamente se perdi l'equilibrio cadi e secondo l'altezza da cui cadi, la legge di gravitazione diventa qualcosa di grave per la tua vita. Quindi capite che da quando l'uomo si trova in una dimensione spazio-temporale, ovviamente ha cominciato a sviluppare questa dimensione di paura profonda, questa dimensione di precarietà e ha vissuto poi delle elaborazioni lì dove la realtà era sempre imprevedibile e quasi mai controllabile. Abbiamo citato ieri quel versetto fondamentale quando Adamo ed Eva aprono i loro occhi, si accorgono di essere nudi, fanno delle foglie di fico, ascoltano la voce di Dio nel giardino, si nascondono, Dio li chiama, gli dice dove sei? Ovviamente non è che Dio non lo sapeva dov'era, il problema era una situazione sopravvenuta nella vita di Adamo, dove in qualche modo era diventato assente da Dio, e infatti da compagno di ricreazione, di comunione, era diventato qualcuno dal quale nascondersi, da sfuggire, e questo ci fa capire che nella nostra dimensione adamica, sotto sotto, dicevo, è normale la tendenza persino a sfuggire da Dio, a nascondersi, a vedere Dio quasi come un nemico. Ricordate l'indemoniato di Gerasa, quando Gesù si avvicina a lui, cosa gli dice? Ti prego, non tormentarmi! Ma ovviamente Gesù non si trovava lì per tormentarlo, però chi ci dà una visione così distorta dell'unico che ci può guarire? Ovviamente è il demonio ed è anche questa nostra attitudine, questa tendenza umana che ci porta a nasconderci dalla luce, è come se abbiamo paura della luce perché abbiamo paura di scoprire quello che la luce può mettere in evidenza. Ricordate cosa disse Gesù, il giudizio è questo, che la luce è venuta, ma gli uomini hanno preferito le tenebre. E quando diciamo gli uomini, non stiamo parlando solo dei cattivi, ma stiamo parlando di quella tendenza umana che ognuno di noi ha sviluppato nel tentativo di farcela da solo. Anche di farcela da solo per fare cose buone, ma di farcela da solo, di addomesticare la belva che abbiamo dentro. Perché come vedremo, la paura, questo sentimento così atavico, così lontano nel tempo, è capace di produrre dentro di noi una rabbia incredibile. Potremmo fare mille esempi. Qualcuno per le strade della tua città a un certo punto si ferma ti punta un coltello o peggio ancora una pistola e ti dice dammi il portafoglio. E qui, a meno che tu non sia Ivan Petti con cintura di karate, non lo so se è sesto, settimo dan, eccetera, eccetera, solitamente paralizzato dalla paura gli dai il portafoglio, gli dai l'orologio, gli dai tutte cose, perché in quel momento la paura ti paralizza, diventi un agnellino. Cosa succede poi quando rientri a casa? Una reazione incredibile. La paura determina una reazione, una rabbia estrema. Se potessimo uccidere col pensiero, già credo che il genere umano si sarebbe estinto da secoli. Meno male che ancora non l'abbiamo sviluppato questa capacità, anche se bisogna dire che chi studia magia nera cioè può arrivare anche a questi livelli di uccidere a distanza. Però dico, la maggioranza delle persone non hanno questo potere, sicuramente un potere mediato dal demonio, che è il ladro che viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Quindi diventa importante capire che da quel momento, da quella situazione adamica, si sono cominciati a strutturare dei meccanismi di difesa volti a eludere, a evitare di cogliere la paura e la rabbia derivantene. L'esempio di poco fa: abuso, violenza, sopruso, sul momento chiaramente, soprattutto se si è deboli e fragili, si subisce, ma dentro si scatena una protesta, una ribellione incredibile che, se non la farà pagare agli altri, la farà pagare a te stesso. Come dire, le impronte collegate alla paura prima o poi faranno un danno estremo nella tua vita. E quando dico paura, non sto parlando di qualcuno che ti spaventa, che ti fa una violenza, ma sto parlando anche di carenze affettive. Poi scoprirete, se non l'avete scoperto, che persino i disturbi dell'identità sessuale spesso nascono in persone che hanno avuto estreme carenze, se non violenze, nella vita infantile, elaborate in una maniera particolare fino al punto di definire questi problemi, disturbi omoaffettivi, cioè legati per esempio alla sofferenza generata dalla carenza della persona dello stesso sesso, una mamma, un padre, eccetera, eccetera, e dal bisogno poi di ritrovarli e di riviverli in una dimensione che poi sconfina anche nella sessualità, eccetera, eccetera. Non è il tema di questo giorno l'omosessualità, però dico, è importante capire che le ferite nell'anima legate all'abuso, alla paura, possono persino favorire quella omosessualità latente presente in ognuno di noi, ma che Dio ci dice vai nel tuo sesso, non andare. Però una forzatura, una violenza, un abuso possono cambiare addirittura il nostro orientamento sessuale. Ritornando ai nostri disturbi d'ansia, una elaborazione insufficiente o distorta della paura è alla base dei principali disturbi d'ansia. Io vorrei brevemente, prima di entrare nello specifico di questi disturbi e quindi di capire come ognuno di noi in qualche modo ne è partecipe, vorrei dirvi qualche cosa sui meccanismi di difesa, che non sono sistemi atomici, ed è il paradosso che l'equilibrio mondiale venga garantito da sistemi di dominio, di controllo, ma quello che avviene nella dimensione sociologica avviene anche nella dimensione psichica personale. È come se ci si difende minacciando, occultando, creando degli equilibri che non sono reali e che prima o poi, se non stiamo attenti, come può esplodere un conflitto nucleare e distruggere tutto, può esplodere un conflitto familiare, un conflitto personale. Perché? Perché le difese, i meccanismi che abbiamo creato per proteggere la nostra relazione non sono reali, sono mezzi di occultamento. Infatti, È importante capire perché la maggioranza dei disturbi psicologici sono collegati a un distorto funzionamento dei meccanismi di difesa. Ovviamente questi meccanismi di difesa per definizione sono inconsci, cioè non sono quella difesa consapevole che tu adotti quando qualcuno ti viene a rompere le scatole o ti viene a disturbare, eccetera, eccetera, e magari con l'aiuto anche di qualche bugia più o meno innocente suonano al telefono e gli dici che non ci sono. È un meccanismo di difesa, però è un meccanismo di difesa cosciente, cioè tu ti liberi da una persona incomoda che magari ti sta telefonando perché avanza dei soldi, può essere pure, o perché non so quale altra ragione, ma sicuramente non hai piacere in quel contatto. Come ti difendi in una situazione in cui la tieni a distanza, non ti fai trovare, ti isoli, eccetera, eccetera. Ma i meccanismi di difesa, e questo li rende molto, tante volte, capaci di influenzarci, proprio perché noi non siamo coscienti. E qui è importante che come credenti comprendiate una lezione fondamentale, che quello tante volte che ci influenza di più non è quello che sentiamo o quello che pensiamo, ma è quello che abbiamo messo in soffitta. Capite questo esempio? Perché? Perché quello che abbiamo messo in soffitta, perché era qualcosa che non volevamo vedere, ma non riuscivamo a buttare completamente fuori di casa, in qualche modo crea un disagio che prima o poi dovrà essere fronteggiato. Io faccio spesso l'esempio di una donna, di una sorella che si trova a fronteggiare un topo a casa propria. Non so se nelle vostre case ogni tanto si fanno vedere. E a meno che non sia Topo Gigio, che una presenza piacevole, anzi non so perché non lo fanno più, perché allora come bambini veramente Topo Gigio ci faceva sognare, ci dava un senso proprio di vicinanza, ecco, quasi che fosse più umano degli uomini, ecco, questo topo così amichevole. Ma tranne che non sia Topo Gigio, il topo è qualcosa che è sinonimo di sporco e quindi quando vedete un topo, dico, o lo ammazzate o lo cacciate. Ma la cosa incredibile nella nostra psiche è che quando vediamo qualcosa di brutto, tante volte, contrariamente a quello che dicevamo ieri sera, presentatevi, tenetevi fermi e vedrete una liberazione, noi prendiamo una scopa e inseguiamo il topo e guarda caso lo andiamo spingendolo da una stanza all'altra, lo andiamo a fare nascondere nella dispensa. E io vi chiedo questa mattina, cosa fa un topo in una dispensa? Cosa fa un sentimento ignorato, negativo, un ricordo traumatico, un'emozione, una ferita emotiva chiusa nell'inconscio? Cresce a tua insaputa, perché tu non la vedi, ma sai chi la vede? Dio sicuramente la vede e soffre perché stai accumulando immondizia, come quando vuoi pulire velocemente la casa. Qualcuno di voi, non so se fa questa tecnica, prende tutte le immondizie e le mette sotto i mobili. No. Ma c'è chi lo fa nel tentativo di ottenere un risultato veloce e poi vai a dover spostare i mobili. Ed è quello che è successo con l'immondizia, non nel senso fisico, perché nel senso fisico magari siamo abilissimi a fare più pulito del pulito, soprattutto voi donne siete proprio estremamente carismatiche e tante volte i mariti devono volare sui pavimenti perché sennò si sporca, no? Non so se succede in qualche casa. Non puoi entrare. Dice, perché ho passato questo, poi dopo, no, non può entrare perché c'è la cera, no, non può entrare, perché sporchi quello che io ho pulito. Ma comprenderemo che spesso quando si sviluppa questa sindrome è proprio nel tentativo di liberarsi da un senso di sporco che non è collegato semplicemente ai batteri o ai germi o alla polvere, ma è collegato proprio a quel senso di contaminazione che ci portiamo dentro. E quindi hai voglia di pulire, 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 rimarrai sempre col senso dello sporco. Dicevo, volevo accennare qualcosa a questi meccanismi perché sono delle difese inefficaci, nascono come tentativo di superamento dei conflitti derivanti dalla discordanza, dalla tensione tra le spinte istintuali che ti porterebbero morte, cioè morte allo sporco, no, morte, e invece il comportamento richiestoti dall'ambiente. Cioè, come dire, c'è questo conflitto, tu non puoi essere quello che vuoi essere perché sennò perderesti subito il contatto con una persona. Quante volte avresti voluto mandare a quel paese il tuo coniuge? Però ti sei fermato perché poi se lo mandavi a quel paese può essere che restava a quel paese e la tua reazione avrebbe provocato una frattura. Quante volte ci siamo inghiottiti, abbiamo fatto buon viso al cattivo gioco, eccetera, eccetera, ma una cosa è farlo consapevolmente, una cosa è farlo inconsapevolmente. Cioè, se lo facciamo consapevolmente, probabilmente è più facile smaltire poi la tensione. Ma se lo facciamo con una difesa non consapevole, questo causerà dei grossi problemi. Quindi, dicevo, per ridefinire, nascono i meccanismi di difesa dal tentativo di superamento dei conflitti che nascono dalla discordanza tra spinte istintuali o carnali, per capirci, quelle spinte, gelosie, invidie, sette, eccetera, eccetera, ira, e il comportamento invece richiestoci dall'ambiente, etica, morale, situazioni in cui non ci possiamo permettere di scioperare, perché se scioperiamo veniamo squalificati. Situazioni di violenza non istantanea, violenza cronica, tante volte ci fa più male non qualcuno che casualmente ci pesta il callo, quello ti fa male, ma se qualcuno si trasferisce direttamente sul tuo callo, sofferenza cronica, mamma mia, che dolore che può sviluppare una sofferenza cronica. In chiave biblica diremmo, nascono questi meccanismi dal tentativo di adeguarsi alla legge di Dio senza la scoperta della grazia. Ora lo rendiamo più biblico. Cioè, nascono dal tuo tentativo, dal tuo sforzo di essere buono senza scoprire la bontà frutto del tuo spirito. Quindi, come a dire, con qualche cosa che ha a che fare più col tuo sforzo umano, con la tua difesa umana, senza che tu riesca ad attingere a risorse soprannaturali. E la distorsione o il mancato funzionamento di questi meccanismi porta l'individuo comune alle cosiddette nevrosi o persino alla dimensione più grave, psicotica. Il credente, come avete sicuramente colto in queste brevi riflessioni che sto conducendo in questi giorni, come avevo detto, dovrà passare attraverso una sorta di smascheramento di questi falsi equilibri. Dicevo ieri, mi signore, ci ho messo così tanto a trovare un equilibrio, perché me lo fai crollare? Perché non è un equilibrio reale. E Dio sta operando, casomai non te ne fossi accorto, con una dimensione di purgatorio, lo definisco io evangelico. Cos'è il purgatorio? È una situazione di test per vedere se quello che stai costruendo è made in heaven, cioè è materiale celeste, oppure se è materiale umano. Perché se è materiale umano, se la tua capacità di amare è semplicemente frutto dell'avere addomesticato la belva che c'hai dentro, arriverà un momento della tua vita dove l'esame sarà così difficile che tutto l'apparente amore che hai dato te lo riprenderai e magari uccidi la persona che in quel momento, come oggi si parla, amore criminale, ti amo così tanto che alla fine ti distruggo. È incredibile, ma l'amore umano è così, perché è un amore condizionato. In quel mio libretto ne parlo abbastanza. È un amore se o perché. Ti amo perché cucini bene, moglie mia. Un giorno poi ti cucina male. ti amo, marito mio, perché non ti arrabbi mai. Un giorno il marito si arrabbia e finisce. Un amore condizionato, meno male che Dio ci ama, di un amore agapao, dal greco, un amore di Dio capace di amarci nonostante tutto, a prescindere. E questo è incredibile, questo ti libererà. Potrai mandare anche Dio a quel paese, lui continuerà ad amarti. Anzi, ti amerà di più. Cioè come mi ama di più? Ti amerà di più. Perché in qualche modo il fatto di estraniarlo dalla tua vita ti farà soffrire di più. E lui, siccome ti ama, come un padre ama un figlio, quando lo vede stare peggio, ti ama di più. Fortunatamente che è così. Io ho provato a liberarmi di Dio, ma è difficile. Meno male che è difficile, perché Lui ci ama così tanto che anche quando ci ribelliamo, quando ci rifiutiamo, Lui continua ad amarci e aspetta che ce ne accorgiamo per poter riprendere un cammino di fiducia. Quindi il credente, come vedremo, dovrà passare attraverso una sorta di smascheramento di questi falsi equilibri per imparare ad attingere a difese spirituali e non carnali, cioè a difese spirituali e non umane. Non so se ci siamo compresi. Ecco, per esempio, io nella struttura di personalità di chi ha fatto arti marziali noto qualcosa di fortemente anestetizzante le emozioni, per esempio. Perché? Perché questo abituarsi a controllare estremamente ogni cosa fa sì che le emozioni siano congelate, ibernate, per cui all'esterno, o chi fa meditazione trascendentale, o chi fa qualunque tecnica che cerchi di controllare, sembra che ne ha un beneficio, ma in realtà poi è come se Dio dovesse smontare tutto, e sono cavoli amari, perché dopo che tu hai strutturato tutta una vita per controllarti e controllare, cominciare a vivere lo smarrimento, il panico, l'inefficacia dei tuoi sistemi di difesa è drammatico. Signore, non capisco più niente. E beh, Signore! La crisi delle nostre difese, che in qualche modo potrebbe essere anche definita la nostra santità, la tua, la sua santità, capite? Cioè il nostro tentativo di essere equilibrati, bravi, buoni, senza scoprire le risorse di Dio. E ci sono tante persone che oggi sono buonissime, sono squisite, hanno atteggiamenti persino manieristici, ma state attenti, perché se sono di matrice umana, dentro nascondono degli esplosivi, altro che vulcani, altro che tsunami, realmente. Perché? Perché in realtà sono determinati da difese umane. Per cui lo Spirito Santo, casomai non te ne fossi accorto, nella tua vita svolgerà un ruolo strano di agente di crisi, da una parte, volto a farci abbandonare le armi umane, cioè i sistemi umani di ottenere pace, per farti scoprire la santità di Dio. Insomma, Dio è convinto che dentro di te ha messo qualcosa di grande ed è difficile fargli cambiare idea. E mentre tu gli mostri la tua grande capacità, il tuo grande autocontrollo, il tuo grande, lui ti dice: non ho che farmene, perché con questi tuoi atteggiamenti hai semplicemente mascherato le tue cose. Io ho dei pezzi di ricambio nuovi, mi sono costati tanto e mi aspetto che tu li scopri. E tante volte li scopriamo nei momenti di crisi più grande, quando stiamo affogando o annegando, scopriamo di avere un salvagente interno. Non so se avete fatto mai questo tipo di esperienza. Ne voglio citare alcuni perché così, ecco, certamente la trattazione richiederebbe più tempo, ma voglio subito saltare e concludere con una panoramica breve sui disturbi d'ansia e su come cominciare ad affrontarli e vincerli. Negazione della realtà è un meccanismo comune, è politica dello struzzo. Metti la testa dentro, chi si è visto si è visto, poi esci la testa, ti trovi tutto mangiato, però dico, questo è un particolare irrilevante, diciamo. Per intanto tu hai negato questa realtà spiacevole da vedere. Non vi cito tutti i versetti dove ci sono evidenze scritturali di questi atteggiamenti. Se tu vedete, se vedete il Vecchio Testamento, ci sono tante espressioni di come gli uomini, non più in comunione con Dio, ricorressero a tutti questi sistemi di difesa, ma che Dio diceva non sono realtà, non vanno bene. Devono essere smantellati perché poi possiate desiderare veramente la provvidenza di Dio, la vera sapienza. I sistemi farisaici non vanno bene, non va bene il fariseo che va là con un'apparente pace e dice grazie Signore che io sono qua, io sono là. Menzogna, se Dio gli avesse potuto parlare, menzogna, tu sei, poi lo disse in altri momenti con dolore, sei un sepolcro imbiancato, ma dentro sei in crisi e non lo sai, sei un fallito e non lo sai, mentre il pubblicano che aveva preso coscienza della sua fragilità, andava lì, pietà, pietà, come dire, se c'è un'alternativa io la voglio, se c'è un cuore nuovo datemelo perché il mio cuore è malato, io ho bisogno di rinascere, non diceva così, ma era sicuramente iscritto nella lista di trapianti e quando Gesù sarebbe morto per lui, lui sarebbe stato uno dei primi a ricevere il beneficio di questo cuore nuovo perché era cosciente che il suo cuore non funzionava, che internamente c'era un fallimento, non aveva messo delle maschere, non si era difeso dal suo fallimento. Altri meccanismi che spesso usiamo, compensazione, cioè nascondere le proprie debolezze mettendo in risalto caratteristiche desiderabili, o rifarsi della frustrazione in un certo settore stravincendo in un altro settore. Cioè, come dire, in quel campo sei una cosa inutile, quello non si deve vedere. Allora devi mostrare la tua capacità, devi compensare attraverso altre cose. Ci sono tante persone che hanno delle famiglie distrutte e poi le vedi nell'ambito di lavoro, sono dei mega direttori, grandissimi imprenditori, appena li vedi là, sembrano veramente, hanno compensato il fallimento familiare rifacendosi in un'altra dimensione. Non è fatto coscientemente, ma è legato al bisogno di valorizzarsi. Quindi se ti senti una schiappa in una parte della tua vita, tenderai a cercare di mettere in risalto, più o meno consapevolmente, le caratteristiche più belle del tuo essere. E se è il fisico, metterai in mostra il fisico. Se non è il fisico, è l'intelligenza, farai discorsi incredibili che gli altri diranno poi basta per piacere. Appena incontro una persona mi fa la testa tanta di tutta la filosofia, tutta... Per non parlare di altri più comuni come l'identificazione, cioè accrescere la sensazione del proprio valore identificandosi con un'istituzione, con una persona nota. Quindi io prendo la mia forza nel dire sono di. Io sono di Paolo, io sono di Apollo. C'erano quelli più spirituali, io sono di Cristo, perché gli altri di chi erano? Questa tendenza a prendere più valore identificandosi, io sono della più grande denominazione mondiale. E allora? È questo che ti dà valore o è Cristo che ti dà valore? Questa tendenza, più o meno consapevole, di solito inconsapevole, a farsi forti di una identificazione. Questo poi è molto comune nella gioventù, quando ci si identifica con un cantante noto, con una cantante di successo, perché quasi quasi uno vorrebbe essere come lei, vorrebbe avere le cose che ha lei, e quindi in qualche modo poi si stravede per quell'idolo, diciamo, di cantante, proprio perché si trae forza dalla forza di quella persona, che poi purtroppo nella maggioranza dei casi è una forza negativa, è una forza distruttiva. Quindi non solo ti frega perché ti distacca da te stesso, ma ti frega perché poi ti mette in contatto con delle energie non positive. E così poi proiezione, un altro meccanismo, cioè questo è anche comune e senza bisogno di arrivare ai propri veri e propri deliri, quindi di tipo persecutorio, dove l'aggressività che noi abbiamo per gli altri la invece identifichiamo negli altri. Cioè tu non sopporti nessuno, invece guarda caso poi tu dici che sono gli altri che non sopportano te, che gli altri ti vogliono male, che gli altri ti odiano, che non ti capiscono, in realtà sei tu di fondo. Quindi attribuisci agli altri, scarichi sugli altri le tue tendenze negative. Questo può arrivare pure a delirio di persecuzione. E ancora, razionalizzazione, Dico, ve li cito ora velocemente, non li posso spiegare, se no non arriviamo a fare l'altra parte. C'è razionalizzazione, rimozione, che non è quando ti levano la macchina e te la portano, ma è evitare che certi pensieri arrivino alla tua coscienza. Formazione reattiva, solo questo ti voglio dire. Tante volte tu esprimi proprio il contrario di quello che vivi, ma non lo fai in maniera consapevole. E quindi più ti verrebbe di odiare, più diventi dolce. E tante persone manieriste, dicevo, che sono tutte, in realtà hanno una carica esplosiva incredibile, sono riusciti a difendersi esprimendo il contrario di quello che hanno dentro. Spesso questo succede anche nella sfera sessuale, cioè persone estremamente controllate, pudiche, in realtà hanno una carica esplosiva di sessualità, per cui all'esterno sono tutte così estremamente pudiche, invece internamente è come se lanciano un messaggio: guardatemi, guardatemi, voglio essere oggetto del vostro desiderio. Questa è la realtà, però viene camuffata e viene espresso tutto il contrario. Idealizzazione, eccetera, eccetera, somatizzazione, questo lo capite bene, come anziché tante volte impazzire voi, fate impazzire il vostro colon, che diventa un serpente, non a sonagli, meno male che non morde, però i crampi fanno male, la colite sicuramente è un effetto di questa tensione espressa, capite bene ancora perché, è meno responsabilizzante dire il mio colon mi fa male, piuttosto che dire odio mia suocera, o piuttosto che dire vorrei distruggere quest'altra cosa. Capite? Tante volte nel nostro tentativo di difenderci da qualcosa, il nostro organismo produce delle difese apparenti che però da qualche parte poi qualcosa va a pagare, in questo caso il nostro colon, e molti disturbi di tipo psicosomatico sono collegati sicuramente a una forte tensione. Sublimazione, umorismo, isolamento affettivo o emotivo, basta, mi fermo e vado ai disturbi d'ansia. Dicevo, questa elaborazione distorta, questa inefficacia dei meccanismi produce quelli che vengono definiti nel DSM-4, ora sta uscendo un DSM-5 che è un codice diagnostico di tutti i disturbi. Ora ci sono così tanti disturbi che in realtà siamo tutti disturbati, non c'è nessuno normale. Piano piano la scienza sta arrivando a quella verità che Dio ha sempre saputo, qualcuno lo intuiva, all'inizio della nostra tentazione a sentirci sani si erano costruiti gli ospedali psichiatrici per dire lì c'è la pazzia ma fuori c'è la sanità. Mi pare che ora sta diventando quasi al contrario, cioè che la pazzia la trovi ogni giorno per le strade e forse chi sta un po' isolato in qualche posto è meno pazzo degli altri, però dico, per la nostra coscienza tante volte è importante sapere la pazzia è là, mentre Dio vuole farci scoprire che la fragilità, i tentativi di cambiare, di difenderci dal male, ce li abbiamo molto più vicini di quello che non pensiamo. E prima di citarvi disturbi d'ansia, voglio nuovamente farvi comprendere, e lo vedremo alla base di tutti questi disturbi d'ansia e quelli più gravi, come alla base di un disturbo psichico di qualsivoglia tipo c'è questo tentativo fallito, questa difesa inefficace, questa tendenza a volere liberarsi di qualcosa, però finendo dalla padella nella brace, cioè una difesa che diventa una prigione. Tu ti devi difendere dal senso dello sporco, ti trasferisci direttamente in gabinetto perché ti lavi 100 volte le mani al giorno, disturbo ossessivo compulsivo e così tante altre cose. Comprenderemo che la nostra sofferenza psichica è legata alla inefficacia del nostro modo di difenderci, soprattutto se fondamentalmente siamo sinceri. Perché quelli che si riescono a prendere più in giro, paradossalmente sembra che vivano meglio, e forse li ha invidiati. Dice, beato lui, l'acqua lo bagna, il vento lo asciuga, non ha nessun problema, e io invece... Quindi tenete presente questo concetto del meccanismo di difesa, del tentativo di salvarsi da soli come causa precedente il disagio psichico. Quindi è una difesa e, se ci pensate, l'ansia cos'è? Una difesa. È una difesa. Perché? Perché ti deve proteggere da una minaccia, chiaramente, che può venirti a privare di situazioni, di cose, di oggetti, di persone alle quali tieni, perché è difficile essere in ansia per i problemi di qualcun altro. Ecco, come cristiani noi stiamo imparando ad essere sensibili e solidali alle difficoltà degli altri, ma nessuno di noi si fa venire l'ansia perché non pagano il vicino di casa o perché non prende lo stipendio il vicino di casa. L'ansia ti viene perché tu non prendi lo stipendio, perché tu non sai se arriverai a fine mese, eccetera, eccetera. Quindi l'ansia è una difesa e funziona in una certa misura come una difesa normale. Cosa voglio dire? Cioè che un minimo di attenzione è una difesa, specialmente da noi, dove non è sicuro che col semaforo rosso le persone si fermano. Un minimo di attenzione guardando a destra e a sinistra non è ansia, ma è modo di preservarsi da un incidente lì dove sicuramente queste regole non sono sempre applicate. Quindi una minima quota d'ansia ha una valenza difensiva. Il problema è che quando questa quota tende a salire, sale, 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 alla fine non solo non ti difende, ma ti intrappola in uno di questi disturbi che la nosologia chiama fobia specifica, e questo è uno dei primi disturbi d'ansia più comune, cioè questa paura marcata, persistente, eccessiva, irragionevole, determinata da una presenza di un oggetto o una situazione specifica. E questa fobia può riguardare gli animali, può riguardare l'ambiente naturale, può riguardare le iniezioni, le ferite, il sangue, eccetera, eccetera. E nella fobia c'è questa illusione, io chiamo illusione questo, perché tu ti illudi di essere coraggioso perché pensi che al di fuori dell'oggetto fobico tu sei coraggioso. Io sono coraggiosissimo, io sono coraggiosissimo, però se vedo una mosca svengo. È come a dire, tutta la tua paura si è collegata a un oggetto, a una situazione, per cui tu hai l'illusione di avere vinto la paura evitando l'oggetto. Claustrofobia, non posso entrare in luoghi chiusi. Claustrofobia a Quaglietta non c'è problema, ci sono luoghi aperti, casomai agorafobia puoi vivere, ma claustrofobia a New York è grave, se devi salire al 50° piano te la devi fare a piedi, per esempio. Ma il concetto è difesa, tentativo di rifiutare la paura profonda che abbiamo, identificazione in un oggetto della nostra paura, quindi ci concentriamo. Ah, il mio problema, se io non ci fossero gli aghi, io non avrei paura. Il problema è che se non ci fosse la paura, tu non dovresti avere questo timore estremo di vedere le cose appuntite, perché poi questi meccanismi possono anche evolversi e la paura può assumere dei contenuti forti in cui tu non solo hai paura di farti del male o della situazione, ma hai paura di poter fare male agli altri. Ci sono persone che hanno delle tendenze ad avere paura che quando si trovano qualche mezzo contundente, una forbice, possa venirgli in mente di conficcarla proprio nel ventre delle persone che amano. Questo c'ha un significato molto profondo, non possiamo approfondire, però capite che la difesa che noi strutturiamo umana purtroppo non ci difende. Tra l'altro la fobia può anche essere così forte che tu non solo eviti l'oggetto, ma eviti le situazioni dove puoi entrare in contatto con l'oggetto. E se questo oggetto, per esempio, è qualcosa di comune, praticamente eviti tutto. Cioè, perché se poi ti spunta quell'oggetto, tu dici, per evitare di trovarti in quella situazione, direttamente vivi una vita estremamente limitata. Questo può portare anche a una fobia che viene definita sociale e che in qualche modo ci interessa tutti quanti, perché è collegata alla paura di situazioni prestazionali, una sorta di ansia di prestazione, quando ti trovi a dover dimostrare la tua bravura, la tua validità agli esami. Ci sono persone che hanno una fobia forte, hanno un'ansia così tale che alla fine non possono reggere nessun tipo di esame e quindi direttamente cercano di evitare gli esami, cosa impossibile, perché puoi evitare gli esami scolastici, gli esami della vita come fai a evitarli? E quindi ti costringe alla solitudine, perché per paura del confronto direttamente eviti la relazione, ti stai da solo, scegli il male minore perché c'è troppa paura, si dice in noi, di portarla a mala figura. Cioè, e quindi a quel punto non partecipi, non competi, perché hai troppo paura di perdere. E questo ti estranea da tutte quelle dinamiche della vita comune. Poi, stiamo finendo, andiamo al disturbo ossessivo compulsivo, per gli amici DOC. Cos'è? Sicuramente è una dimensione di sofferenza collegata a ossessioni, a pensieri intrusivi, ricorrenti, inappropriati, che ti causano disagio e ansia. E se voi avete provato a liberarvi quando vi viene un pensiero fisso, il modo migliore per farlo diventare più forte è cercare di non pensarlo. Infatti uno rimane intrappolato, un tentativo di liberarsi di un pensiero diventa un'ossessione. La paura di sbagliare diventa per certi versi più grave dello sbaglio. Ma come? Ci sono persone che vivono il tormento continuo di poter sbagliare e vivono una tensione, un'ansia incredibile. Se Dio gli potesse parlare, gli direbbe: sbaglia! Ma come? Ma Dio mi dice sbaglia? Perché è molto più grave l'errore che fai cercando di non sbagliare continuamente, facendo venire la colite, la gastrite, facendoti violenza, imponendoti delle cose, facendoti venire l'ernia nel nome mio, piuttosto che capire che sei umano. Un'altra volta parlavo con qualcuno, cioè qualcuno che ha così rifiuto di vedere i propri escrementi che è come uno che decidesse un giorno di non andare più in gabinetto perché gli fa troppo schifo vedere quello che può produrre. E sapete che tante volte noi viviamo delle ostruzioni mentali. In quel caso viene un'ostruzione intestinale ed è grave, una malattia grave. Se non si opera, si muore per ostruzione intestinale. Ma per ostruzione mentale non si muore, ma si è molto predisposti a sviluppare un disturbo ossessivo compulsivo, questo tentativo di autopulizia, questo tentativo di superare, di vincere il male nella nostra mente. Già il tentativo di conoscere bene e male c'era costato grandemente nel giardino dell'Eden. Ricordate cosa ci è costato questa presunzione: sono io che voglio conoscere, voglio capire, voglio dire bene, male, e questo ci ha messi male. Altrettanto male ci produce il tentativo di separare il bene e il male nella nostra vita. Attenzione, questo è un concetto fondamentale poi nella guarigione dell'ansia. Non sto dicendo che Dio non vuole separare il bene e il male, ma il problema è quando sei tu che cerchi di separarlo. Il problema è quando tu cerchi di levare la zizzania e danneggi il grano. Ricordate quella parabola del grano? Il nemico semina la zizzania, poi qualcuno propone: leviamolo tutto. Attenzione, attenzione! Nel tentativo di levare la zizzania, la parte negativa del tuo essere, tu danneggi il grano. E allora, quello che ho sottolineato in questi giorni è che Dio mi spinge continuamente a proclamare in qualunque conferenza, eccetera, eccetera, è che la separazione tra bene e male non è solamente effetto di una volontà di cambiamento. Cioè, la volontà è necessaria, ma non è assolutamente sufficiente. Il volli fortissimamente volli, condurrà un disturbo mentale se non è supportato dalla scoperta del bene, se non è supportato dalla scoperta dei frutti del tuo spirito, se non è supportato dal camminare per lo spirito, tu avrai l'illusione di non adempiere i desideri della carne, ma è un'illusione, non li adempirai in maniera cosciente, ma li adempirai in maniera inconscia. Quindi troverete tante persone estremamente all'esterno, super sante, super pulite, ma dentro stanno semplicemente cercando di controllare il tutto, perché la santità è un dono di Dio, è un frutto della sua opera in noi e poi può diventare un ordine. Non è un ordine che tu puoi adempiere con i tuoi sforzi. Non so se questo concetto è chiaro. È come se Dio dicesse: io ti ho fatto santo. Io? San Mauro, Santa Giuseppina, Sant'Antonio, San Giuseppe, io ti ho messo un cuore nuovo, uno stesso cuore. Qualcuno dice: no, ma a me Dio l'ha dato diverso. No, metterò dentro di loro uno stesso cuore. La santità è uguale per tutti come dono. La misura poi in cui tu la scopri è diversa. C'è chi ne scopre così, c'è chi ne scopre così, così è l'incoraggiamento di Dio e a scoprirne quanto più. Ma perché? Perché nella santità c'è la nostra vera libertà. Essere santo significa veramente essere gioioso, essere liberato progressivamente da tutto quello che noi cerchiamo di controllare ed entrare sempre di più nel controllo che Dio ha già operato nella nostra vita. Più forte di me, comincia a predicare. Quindi le ossessioni, questi pensieri intrusivi, sono subito accompagnate da meccanismi compulsivi, cioè da questo tentativo di liberarsi dall'intruso. E quando l'intruso è un fratello inopportuno, tu trovi la scusa: fratello, è tardi, devo andare a prendere i bambini, devo fare qua, devo là, e ti liberi dall'intruso. Ma quando l'intruso ce l'hai dentro, quando il pensiero è un'ossessione, quando il diavolo ti ha intrappolato, perché è come se sapesse che tu cadi nella trappola di cercarti di liberare da solo, e quindi lui basta che mette un semino di pensiero e ti ha neutralizzato per tutta la giornata, perché tu sei lì a fare questo ricamo, ricami, ricami. E se si potesse utilizzare l'energia mentale che noi possiamo utilizzare per liberarci dalle, per tentare di liberarci dalle ossessioni, si potrebbero fare altro che fotovoltaico o altre fonti energetiche, ma fino ad ora ancora non hanno trovato una forma di energia, cioè derivante dal conflitto mentale. Forse ci arriveremo, che dici Vittorio? Ci arriviamo? Può essere. E allora le ansie, le tensioni, l'aggressività servirà a qualcosa, ma già riflettendoci potrebbe servire a qualcosa, perché tutti quelli che fanno, questa è una proposta che qualcuno potrebbe cogliere, tutti quelli che fanno kickboxing o che danno pugni da qualche parte o che fanno così o che rompono, potrebbero essere collegati a un sistema magari di bicicletta che è collegato a un generatore di energia, quindi almeno tutta la carica aggressiva, di aggressività, di tensione, potrebbe trasformarsi in energia elettrica. Poi dopo che ti sei scaricato ti porti la tua batteria e ti alimenti la casa. E chissà perché non ci hanno pensato a questo, sarebbe un'idea graziosa, cioè sfogati e ricaricati nel senso ricarica le batterie con la tua carica, e anziché farti una corsa te la fai su un sistema che correndo produce anche energia, insomma, siamo a posto. Quindi le compulsioni, questi comportamenti ripetitivi, queste azioni mentali dove la persona si sente obbligata a rispondere all'ossessione, e questi sono anche rituali di tipo religioso, senza volerlo. Dicevo che tante volte l'ossessione non è andarsi a lavare 100 volte le mani, ma tante volte è usare alcune parole nel gergo evangelico, tipo il sangue di Gesù, ci sono persone che lo dicono 100 volte al giorno, ma il problema è che se tu non scopri il valore del sangue, lo puoi dire 1000 volte, continuerai a vivere l'ossessione dell'impuro senza riposare. Cioè la cosa incredibile che ci libera dall'ossessione è il fatto di smetterla di dovere dimostrare a noi stessi di essere puliti, perché più tu cerchi di dimostrarlo, più l'ossessione aumenta. E scoprire di esserlo nello spirito che ti libera poi dallo sporco, dicevo poco fa, non è sforzarti di fare vedere a Dio: ma Dio, guarda come sto pulendo, guarda, se mi viene un pensiero cattivo io subito lo caccio, e poi lo ricaccio, e poi lo ricaccio, e poi sto tutta la giornata a ricacciarlo, sono bravo Dio. No, non sei bravo, perché perdi tutto il tuo tempo a cercare di cacciare. Scopri il mio amore, scopri la mia pace, scopri la mia giustizia, e questi pensieri piano piano non avranno presa nella tua mente, perché tu ti fai chiamare sempre con un nome sbagliato, che è quello di peccatore, peccatore. Tu ti fai accusare sempre, e sotto l'accusa spesso c'è l'accusatore. Sapete chi è l'accusatore? Ti fai chiamare col nome di un fallito, 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 impuro, sporco, cattivo, e tu sempre presente, 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 però presente, e cerchi di dimostrare che non lo sei, presente, e cerchi di dimostrare che non lo sei. Smettila, ti dice Dio questa mattina, di dover dimostrare qualcosa a te stesso, agli altri. È Dio che ti vuole dimostrare che ti ha fatto santo. Ci potrai credere una buona volta? E mano a mano che ci credi, lo faremo in una seconda puntata, Vittorio, non lo posso concludere qua, la parte terapeutica la facciamo domani. Allora concludo solamente la lista di questi disturbi. Ricordate poi, sempre tra disturbi d'ansia, ci sono i, questi li saltiamo velocemente, il disturbo post-traumatico da stress. La persona viene esposta a un evento molto frustrante, molto violento, può essere anche la perdita di una persona cara, può essere un momento in cui stai rischiando la morte, e questo chiaramente genera tutto uno sconvolgimento interno che ti fa rivivere dei flashback, cioè delle immagini di quella situazione, ti fa entrare in ansia quando ti trovi in situazioni che evochino, che possano farti pensare a quello che hai subito, e questo chiaramente diventa un disturbo o post-traumatico da stress o acuto da stress. Poi, gli ultimi due, che sono sempre più frequenti, sono il disturbo d'ansia generalizzata, che è definito dall'acronimo GAD. Se ci cambiassimo la A in O, secondo me questo disturbo si attenuerebbe notevolmente. Disturbo di ansia generalizzato, che è una condizione persistente di ansia e di apprensione non controllabile, chiaramente associata poi a ipervigilanza, attenzione. Ecco perché l'ansia, abbiamo detto, fondamentalmente è una difesa, è un modo di difendersi da qualche minaccia che ti può colpire, e quando questo cresce, qualunque cosa diventa minacciosa, qualunque segnale, il bambino alla tosse, c'ha la bronchite, c'ha la situazione, ecco, c'è questa esagerazione perché c'è uno stato di ipervigilanza, di iperattenzione, quasi il male che temo me lo chiamo, quasi di questa serie, e quindi tutto questo si vive chiaramente con uno stato anche di alterazione neurovegetativa, iperattività, tachicardia, sensazione di testa vuota, fame d'aria, senso di nodo alla gola, eccetera, eccetera, cefalea a casco e altri sintomi che sono caratteristici di una difesa estrema dell'io. E infine il disturbo da attacchi di panico, che sta diventando sempre più frequente perché le persone, abbiamo detto, che ignorano la loro fragilità, quindi si costringono a un coraggio, a una forza, o vengono costrette dalle circostanze, per cui reggono pesi incredibili, superano situazioni veramente impressionanti, e poi, guarda caso, soprattutto quando questo è fatto da una donna, perché è molto più frequente, perché spesso, purtroppo, diciamoglielo chiaro, questa la difesa della donna, le donne tante volte sono caricati di molti più pesi di quelli che dovrebbero portare, perché noi uomini siamo un po' latitanti, come a dire, veditela tu, veditela tu, veditela tu, e alla fine, a forza di vedersela loro, ovviamente la pressione è così tale che scatta il meccanismo del panico, e quando scatta la prima volta è quasi una dimensione di sensazione di morte, di depersonalizzazione, di derealizzazione, uno si sente diverso, vede la realtà diversa, e è un'angoscia così tale che poi si comincia a temere il ripetersi di questo episodio, e quindi si deve sempre essere collegati a un pronto soccorso vicino, calcolare tutti i percorsi per essere sempre in grado di appoggiarsi o di trovare delle risorse. È interessante notare, leggo questo versetto della scrittura, la descrizione di un attacco di panico in Isaia 21:2. E questo quasi è legato a una visione, infatti dice: una visione terribile mi è stata data. Perciò i miei fianchi sono pieni di dolori. Ma come, una visione? Somatizzazione, i fianchi sono pieni di dolori, disturbi fisici legati a questa angoscia estrema. Delle doglie mi hanno colto, come le doglie di una partoriente. Quindi la raffigurazione di un evento, una visione mentale o reale, come nel caso di Isaia, può darti dei risvolti, dei riscontri a livello psichico, a livello somatico. Io mi contorco per quello che sento. Vedete la reattività? Mi si torcono le budella. Non so se questa espressione è più comune, per quello che sto vivendo, sto sentendo, sono spaventato da ciò che vedo, il mio cuore si smarrisce, il terrore si impossessa di me. Questo è un vero e proprio attacco di panico, terrore. In quel momento mi sento morire, e la sera alla quale anelavo è diventata per me uno spavento. Ecco, diciamo, la sera intesa come momento in cui posso essere ancora più cosciente dei miei mostri, dei miei incubi, mentre prima, ora mi rilasso, invece la sera, ora sono in preda alla mia angoscia, in preda al mio dolore, e come minimo mi viene l'insonnia, poi chiaramente ci possono essere tante altre cose. È comprensibile come la presenza di questi handicap nella vita di una persona possa, se non superati questi disturbi, cooperare allo sviluppo anche di un vissuto depressivo. Quindi uno può partire con uno di questi disturbi d'ansia, cercare di vincerli, cercare di lottare, accorgersi che non ci riesce, eccetera, eccetera. Vedremo nella seconda puntata come affrontarli in maniera spirituale, non facendo training autogeno, semplicemente o con terapie palliative che possono essere utili come stampelle momentanee, ma che non risolvono il problema in fondo. E il nostro Dio è convinto che non abbiamo bisogno di inventarci una soluzione, perché l'ha inventata Lui. Se tu vuoi saperne più di Dio, allora troverai qualcosa, ma Lui ha inventato una soluzione per la nostra ansia, ha inventato una soluzione per le nostre sofferenze. Certo, la soluzione preferita sarebbe quella di non soffrire, ma Dio ha anche la soluzione di fare sì che la tua sofferenza diventi un travaglio di parto e non un disturbo d'ansia, né tantomeno una depressione. Quindi Dio ti vuole fare imparare qualcosa nella sofferenza. Spesso impariamo altre cose e nel tentativo di difenderci ci incasiniamo di più. Inoltre, leggo così concludo, è impossibile, come abbiamo accennato all'inizio, trovare un luogo dove non essere minacciati dall'esterno. Aerei, ma chi ci sale? Navi, dopo la costa, costa caro. Treni, non parliamo di treni, l'ultimo, mi pare che una settimana fa abbiamo visto un treno volare, e forse si credeva aereo. Una curva ha preso il volo. Macchine! Ma avete letto la statistica degli incidenti? Se ci foste ben attenti, non salireste più in macchina, perché è molto più probabile. Pedoni! Da noi i pedoni li falciano. E non solo nel gioco, perché ci sono quei giochi morte al pedone, no? Che ammazza più pedoni, ma purtroppo succede anche nella realtà. Case, esplosione di gas, di bombole, meteoriti, aerei, virus, radiazioni, esalazioni, conservanti. Oh ragazzi, se state attenti veramente siete messi male, ci sono così tanti fattori di minaccia che solamente un incosciente potrebbe essere senza ansia. Quindi avere ansia è essere coscienti, non è essere malati. Il problema è che Dio vuole, vedremo domani, concentrare la nostra attenzione su qualcos'altro, farci vivere il nostro rapporto e con la realtà fisica precaria e con la realtà emotiva, tante volte ancora più precaria. Lo amo, lo amo, lo amo, lo odio! Che bello! Mi sono sposato, ma chi me l'ha portato? La variabilità della dimensione emotiva, la verità dei sentimenti, che non hanno tante volte verità. In un momento senti una cosa, momento dopo senti un'altra. Qual è la verità? Dio ci vuole liberare, non come abbiamo fatto noi, bloccando tutti i sentimenti, congelando, ibernando, diventando degli automi, ma facendoci vivere una stabilità, una sicurezza che prima nasce dalla fede in quello che Lui ha fatto, dopodiché le emozioni, i sentimenti, la realtà che ci circonda è un condimento. Ma il centro è quello che Gesù ha fatto in noi. Lo vedremo domani. Ci fermiamo.